ovvero sia le riqualificazioni escludenti. Ma per una volta non ci focalizzeremo la nostra attenzione su Torino, ma su una città per certi aspetti molto diversa dalla nostra, non fosse altro che per le dimensioni e la storia, che è Reggio Emilia, dove però c'è qualche analogia abbastanza interessante, ossia un quartiere popolare ma semicentrale, tutta la zona intorno alla stazione ferroviaria per intenderci, oltre all'enorme complesso dismesso delle officine reggiane che rappresenta in sé una città nella città. E intorno a questi luoghi si stanno accelerando dei processi di, potremmo dire, gentrification, noi preferiamo dire riqualificazione escludente, che sta escludendo completamente la popolazione, e il soggetto, in questo caso il soggetto promotore, è la stessa amministrazione comunale. Di tutto questo parleremo, siamo collegati adesso con Simone Ruini, che fa parte di un gruppo di architetti indipendenti che si sono schierati in maniera netta contro il progetto che riguarda Via Paradisi e dintorni. Buongiorno Simone.
Buongiorno.
Allora, raccontaci un po' anche la tua città, ovviamente, visto che una parte dei nostri ascoltatori ci ascoltano da Torino, ma tanti altri ci ascoltano in streaming un po' da ogni dove. Tanto per collocare questa operazione, che somiglia a quelle che si stanno svolgendo in tante altre città e che mira all'allontanamento dalle zone semicentrali delle persone più povere e spesso anche immigrate.
Reggio Emilia, come tutte le città, ha vissuto una fase, come dire, di crescita e evoluzione mai sperimentata prima negli ultimi 30 anni. Come tante città, ma tanto più le nostre città qui in Emilia, comunque legate al benessere, legate a una industrializzazione avanzata, ha avuto un'esplosione, praticamente raddoppiata. E in tutto questo naturalmente ci sono delle aree dentro ai tessuti consolidati che sono rimaste ancorate a un passato non troppo antico, perché per esempio le Reggiane è un'area industriale di 25 ettari, e 25 ettari sono tanti per chi non ha dimestichezza con le dimensioni, sono di fatto un po' meno del centro storico di Reggio Emilia. Quest'area è un'area a ridosso della ferrovia, a ridosso della stazione ferroviaria, come tante stazioni ferroviarie, in particolare qui in Emilia è una stazione che si trova a nord del centro, molto vicino al centro, con questo asse che collega la stazione al centro storico direttamente, e le Reggiane si trovano proprio dietro, ed è una zona industriale che è adatta a lavorare fino a 60.000 persone qui a Reggio Emilia, quindi è stata anche come memoria, i morti delle Reggiane, le lotte delle Reggiane, l'occupazione delle Reggiane, una memoria fondamentale anche per l'identità di Reggio, che ora però è un'area dismessa, abbandonata, che sta vivendo negli ultimi 10 anni una riqualificazione come tecnopolo, e quindi è un'area in trasformazione, da un'area marginale appunto emarginata, e sta ritornando a essere una centralità con tempo, con tempi lunghi, ma su questo le amministrazioni che si sono susseguite e succedute hanno puntato molto. In una Reggio che da una Reggio manifattura e produzione legata alla produzione meccanica e di come dire, prodotti pesanti legati all'industria sta evolvendo, sta cambiando, sempre più va verso i servizi, ma mantiene una connotazione produttiva forte. Dall'altra parte dei binari delle reggiane, quindi in una zona compresa tra la Via Emilia, che è l'asse centrale di distribuzione di Reggio, e appunto la linea ferroviaria, c'è un quartiere che è diventato un quartiere poco alla volta emarginato all'interno del tessuto reggiano, anche questo perché è chiuso tra due importanti assi stradali e la ferrovia, molto vicino anche questo al centro, e oggetto di un intervento residenziale importante negli anni 80, che ha visto lì la progettazione di edifici, come dire, grandi condomini per un pubblico borghese, quindi con dei tagli degli appartamenti ampi, con finiture di qualità, di lusso, e quindi una parte della borghesia reggiana si è fatta prendere da questa visione di città legata alla velocità, legata alla vicinanza con la stazione, legata a aree anche produttive, e allo stesso tempo a due passi dal centro storico. E ha comprato, dopodiché le ditte sono fallite e questi enormi edifici di fatto sono stati venduti, smembrati e all'asta come conseguenza dei fallimenti. E di fatto da allora, quindi diciamo da anni 90, c'è stata una sostituzione della popolazione residente, i proprietari hanno preferito affittare a una nuova, perché era anche questo inedito, immigrazione, in particolare prima albanese, poi marocchina e maghrebina, e agli occhi dei reggiani quello è diventato il quartiere degli emarginati e degli immigrati, avendo un tracollo, diciamo, di apprezzabilità da parte di chi Reggio la viveva da generazioni.
Oltre quindi, ovviamente a una riduzione dei prezzi degli appartamenti,
e un sovraffollamento a volte degli appartamenti con affitti, subaffitti, gestioni complesse.
Anche perché mi dicevi tu che una parte di questi appartamenti sono stati acquistati in massa da gruppi di speculatori che poi li affittano a persone che ne hanno bisogno a prezzi enormi e ci stipano dentro decine di persone, quindi è il classico sovraffollamento legato allo sfruttamento di chi non riesce facilmente a trovare un posto per dormire perché non gliela affittano, perché non ha abbastanza soldi, sì, eccetera.
Però, come dire, io non vorrei dare un'immagine del quartiere come un quartiere pericoloso o un quartiere che assomiglia a una banlieue parigina.
No, ma guarda che qua a Torino abbiamo le idee chiare, abbiamo interi quartieri che sono trattati in questo senso e non lo sono, anche se poi la presenza della polizia dà ai residenti l'idea che lo siano davvero. Comportamenti banali vengono stigmatizzati. È successo che la settimana scorsa un po' di persone si trovassero in un certo giardinetto che nel mirino della polizia, con due tavolini con dei libri e un po' di musica, e ne è venuto fuori un rave party e altre sciocchezze annesse. Siamo davvero di fronte a una pressione di carattere mediatico che poi trascina con sé quella poliziesca, ma ovviamente non è la questione di dare questa impressione, ma di segnalare come la speculazione edilizia tocchi le classi più a rischio.
Veniamo anche, io penso, da un'idea di decoro e un immaginario legato al contesto che viviamo, in cui le soglie sono particolarmente alte di accettazione di comportamenti eterogenei, appunto. Quindi effettivamente l'altro problema è Reggio, come città di provincia piccola, borghese e ricca, ha fortemente è una questione legata al decoro e a un immaginario omogeneizzante. E detto questo, però, il quartiere è un quartiere in cui vivono 1100 persone più o meno, e quindi anche di dimensioni per un quartiere di una cittadina comunque ridotte, diciamo, per quanto per Reggio sia popoloso, con una densità alta, in cui negli ultimi anni sono arrivati anche famiglie, per esempio, cosa che prima avveniva raramente, ma che comunque porta con sé criticità, e su questo non ci sono dubbi. In particolare penso a situazioni legate alla mancata il mancato pagamento di il bollette e quindi succede che qui a Reggio, con il fatto che ci sono molti gli impianti centralizzati, se il condominio non paga, l'acqua o il gas viene ridotto o staccato all'intero condominio, e quindi questo genera naturalmente conflitti tra condomini e allo stesso tempo una complessità nella gestione della vita quotidiana drammatica. L'anno scorso nel quartiere sono morte bruciate delle persone perché appunto usavano delle stufe a gas come alimentazione, per cucinare, e sono morte bruciate. Quindi delle criticità ci sono interi condomini abbiano bisogno di aiuto e abbiano bisogno di dei percorsi di carattere sociale, questo è qualcosa che va sostenuto, io penso. Certo che da lì a pensare a una riqualificazione del quartiere che parta così come lo sta proponendo l'amministrazione, da un progetto nato dall'alto, quindi da gli uffici dell'amministrazione, che prevede la riqualificazione di spazi pubblici e all'aperto e l'acquisto di 3 palazzine per una settantina di abitazioni, in cui la popolazione verrà allontanata, ci saranno i lavori di riqualificazione dell'intera palazzina e la popolazione verrà sostituita con studenti, abitazioni temporanee per il Tecnopolo, che è appunto di fianco, e quindi l'idea che andando a sostituire e a portare nuovi tipi di comunità, inneschino questo intervento, inneschi dei processi virtuosi, che di fatto vuol dire andare a sostituire poco alla volta anche il resto delle comunità o della popolazione residente, o se non altro far sì che appunto ci siano dal punto di vista dell'amministrazione aspetti positivi legati alla riqualificazione anche degli spazi pubblici, tali per cui le criticità che l'amministrazione aveva sollevato e evidenziato vengano risolte. E sono quei progetti calati dall'alto, come dicevo prima, che sono dei simboli, cioè l'amministrazione dovrà dimostrare di avere la forza di intervenire in un quartiere così difficile, investendoci 15 milioni di euro, che per una città piccola come Reggio Emilia sono tantissimi per un intervento pubblico, cioè potrebbero essere investiti veramente diversamente, sempre anche nel quartiere, perché no? Però il quartiere è pieno di appartamenti, per esempio all'asta giudiziaria. Perché non andare a fare un lavoro puntuale o appunto perché non fare emergere le criticità del quartiere lavorando con il quartiere, non imponendo al quartiere la visione di città che l'amministrazione vuole proporre a tutti noi. Quindi l'amministrazione, che è un'amministrazione targata PD qui a Reggio Emilia, ha fatto tutta la campagna elettorale su concetti quali partecipazione e le persone al centro, ma poi quando ci si deve confrontare effettivamente con le esigenze reali delle persone, allora la partecipazione diventa il chiamare l'associazione che fa le ronde in via Turri e chiedere a voi piace un progetto di questo tipo qua, e loro naturalmente risponderanno questo è quello che ci aspettavamo da anni e che mai nessuno aveva voluto fare.
Sì, è molto molto simile alla politica dell'amministrazione a 5 Stelle qua a Torino. Loro hanno parlato fin dall'inizio di coinvolgimento della società civile nei processi decisionali. In realtà i livelli di coinvolgimento hanno toccato alcuni settori amici, ovviamente, e i comitati di destra che dicono di occuparsi del territorio, ma in realtà sono quelli che fanno le ronde, sono quelli che fanno le iniziative contro gli immigrati, eccetera. È arrivato nel frattempo un messaggio di un'ascoltatrice che dice: è ben noto che questi progetti sono complessi perché implicano più piani, la politica delle clientele, la questione economica, la gestione sociale. Ma tralasciando un attimo questi obiettivi delle amministrazioni, nel mondo dei professionisti dello spazio ci sono ragionamenti e ipotesi sulla crisi immobiliare Ventura e l'ulteriore svalutazione del suolo che potrebbe portare alle grandi svendite di lotti. Questo sarebbe un passaggio ulteriore alla, virgolette, riqualificazione progettuale che abbiamo visto sino a qui. Ecco, questa è la domanda, te la giro.
Beh, questa è una domanda complessissima. È una domanda complessissima perché allora i processi che stiamo vivendo da un punto di vista spaziale ed economico sono, per quanto abbiano analogie tra le varie città, però capite che ciò che state vivendo voi a Torino in confronto a quello che stiamo vivendo noi a Reggio Emilia è completamente differente. Qua e a Reggio Emilia e in generale io penso che i processi di accrescimento della città siano esauriti, nel senso tutti quella fase che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni che ha visto comunque le città ampliarsi è legata a una fase industriale, sta avvenendo in Cina in questo momento, è avvenuto in tutto il mondo occidentale da metà 800 a adesso praticamente, con velocità più o meno rapide, ma è avvenuto, è un processo comune. Ora da noi questo si è esaurito, non c'è più bisogno di costruire, il costruito è già tantissimo, quindi la crisi economica sta evidenziando una cosa chiara, cioè che il valore delle abitazioni è sovrastimato rispetto a un valore tra virgolette effettivo, e questo era legato al fatto della disponibilità delle banche di erogare finanziamenti e mutui facilmente. Quindi le banche e l'erogazione dei finanziamenti dei mutui, nonché un mercato che comunque rimaneva in piedi perché ancora abbiamo l'idea del mattone come investimento, questo ha drogato un po' il mercato, tanto che per fortuna adesso il valore delle abitazioni sta calando in tutta Italia, a parte Milano, Roma, alcune grandi città che invece da una parte Milano vive anche di un piano internazionale e ha dinamiche proprie, altre, Roma ad esempio, è lo Stato e la burocrazia statale che continuano ad alimentare, quindi la capitale continua ad alimentare queste dinamiche perverse. E la questione è cosa succederà e come gestiremo la città che è già esistente e che ha all'interno grandi vuoti, grandi criticità, dalla mobilità alla possibilità di trasformare per esempio le residenze e andare a reinvestire in abitazioni, in residenze popolari per le classi che non si possono permettere affitti o l'acquisto di abitazioni. Su questo non ci sono politiche, non c'è più una politica e non c'è nessun tipo di prospettiva. I quartieri che sono densi, in cui manca verde, in cui hanno asfaltato tutto, come fare a intervenire in questi quartieri per andare a decongestionare questi quartieri? La speculazione avverrà e ci sarà come dire, la volontà qua in Emilia Romagna con l'ultima legge regionale è quella di non andare a pianificare interventi sul territorio, ma aspettare che i privati investitori si presentino il progetto, quindi non c'è appunto pianificazione, è l'imprenditore che dice io lì ho trovato le condizioni per costruire un albergo di 6 piani, delle villette di 50 abitazioni, un centro commerciale, e lì dopo si apre una contrattazione pubblico e privato, e questo sta avvenendo in Lombardia, in Emilia Romagna, lo vogliono applicare e la vogliono prendere come modello in Toscana, cioè di fatto si andrà a rincorrere le condizioni che i privati vorranno attuare. Questo avrà delle ricadute drammatiche, io penso, su il nostro territorio, anche perché gli amministratori ancora sono legati a uno sviluppo economico legato al mattone, alla costruzione, perché fa partire l'industria dell'acciaio, perché garantisce manodopera, perché garantisce, come dire, una industria e una filiera ampia di lavoratori e lavoratrici, e quindi faranno di tutto perché questa industria non si fermi. E la città, cioè badate, la città è in continua evoluzione, e questo è proprio delle città vive, e quindi cioè in sé non è un aspetto negativo, se non perché per esempio a Reggio adesso propongono il rifacimento degli edifici in funzione ambientale, quindi dicono dobbiamo sostituire gli edifici vecchi o comunque con bassi rendimenti climatici con edifici che rispondono a nuove esigenze, senza preoccuparsi dell'impronta ecologica, di cosa voglia dire rifare totalmente un edificio, e quindi investendo sull'edilizia minuta, sui piccoli lavori, con una dimensione di green economy, cioè facciamo ripartire l'economia, ma la giustifichiamo con una visione bioclimatica, con una sostenibilità maggiore da un punto di vista ambientale. E questo solleva noi sul piano etico e come dire alimenta un nuovo immaginario che ci spinge appunto a consumare, a produrre.